Ad alta voce, Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Volevamo agire e, avendo visto la povertà e la penuria in cui viveva la popolazione delle valli, una notte andammo in 8 o 10 con un camion a rubare formaggio in una grossa latteria per darlo al popolo. In queste spedizioni in luoghi che non si conoscono, ti guida un altro che li conosce e tu ti lasci guidare e a un certo momento perdi il filo, non sai più quanto sono lontani tra loro i luoghi dove vai, dove aspetti, dove devi ritornare. Tutto diventa una specie di cabala, una sciarada di pezzi staccati. Credo che fossero così le situazioni in cui si cacciava Bakunin. Lui probabilmente si divertiva. Entrammo in 4 per un finestrino, spinti da sotto, cappottando nello spazio buio, odoroso di latte. Io ero il secondo e quando arrivai giù trovai a tastoni i piedi e i polpacci del primo. Con la pila da latrocini vidi che si era rovesciato dentro a un calderone di panna e la stava mangiando. Degli altri 2 in arrivo, uno si calò anche lui spontaneamente nel calderone della panna allo stesso modo del primo. L'altro, studente in farmacia, non si calò. L'ambiente era spazioso, pulito, ordinato. Inducemmo i nostri compagni a decapovolgersi ed esplorammo il regno lattescente. Un bel pavimento di mattonelle rosse, grandi tavoli di legno dolce, calderoni, pignattoni. Era un meraviglioso paese del latte. L'avevamo sorpreso nel sonno. Una porta dava nella immensa provincia dei formaggi. Dormivano tutti nei lettini a strati sovrapposti, come cristiani. I corridoi erano stretti e bui, i formaggi stipati come in un gran dormitorio nelle catacombe. Mi viene in mente che se i primi cristiani avessero avuto questa grazia di Dio nelle loro catacombe, forse non avrebbero mai sentito il bisogno di emergere alla luce del sole, e quassù saremmo ancora pagani e diremmo vigliacco Marte, puttana Minerva, mentre loro là sotto sarebbero certamente restati più santi e avrebbero gradualmente perduto la vista. Andammo ad aprire agli altri, che intanto avevano spinto il camion davanti alla porta, e cominciò il Saturnale. Mi parve giusto lasciarlo avviare. Poi mi misi a tentare di frenarlo con calci e alla fine si modificò da sé. Si evolse in un trasporto dei formaggi, ma con un gran senso di eccesso e di sperpero. L'abbondanza ci travolse. D'improvviso non solo c'era materia di azione, ce n'era troppa. Mi sentivo quasi affondato in un grande mare dei sargassi. Mi pareva che i grossi formaggi trasportati con forza, branditi sopra le teste, palleggiati, mi ondeggiassero attorno, ora più alti dei miei occhi, ora più bassi, come relitti di un naufragio in un mare mosso. Agimmo forse per mezz'ora. Alla fine avevano caricato una 15ina di quintali di belle forme tonde, sode, odorose. Ripartimmo nella notte, guidati dal nostro commissario che sapeva la strada. Io ero di dietro, tra i formaggi. Vedevo passare a rovescio rettifili, curve, siepi, incroci, paesi deserti. Non riconoscevo nulla. Era una strana sciarada. Avevamo rilasciato puntigliose ricevute in busta chiusa per questa requisizione con una serie di buoni da noi inventati e onorevolmente firmati. Invece il comitato della provincia, quando seppe della cosa, espresse, anziché viva gioia, viva indignazione e deliberò di pagare il formaggio da noi catturato. Prima ci controindignammo, poi dicemmo «fate vobis». Intendevamo, come ho detto, non di tenercelo noi il formaggio, solo di assaggiarlo e poi distribuirlo. Questa parte del piano la mettemmo ugualmente in atto. Andammo in giro a regalare formaggio al popolo dell'Agordino in nome del popolo italiano. Come quest'ultimo apprezzasse il gesto, non saprei. Ma anche il popolo dell'Agordino aveva un po' il dente levato, non per l'origine dei formaggi, ma per le possibili conseguenze. Non dicevano di no ai nostri doni, ma non parevano disposti a mangiarli. La denutrizione è una strana consigliera. Noi pretendevamo che li inaugurassero subito e in qualche casa li tagliamo noi stessi, un po' teatralmente, con le baionette, porgendo cordialmente le fette, con le baionette in pugno, spettinati e stravolti. Non sembravamo gente da prendere sotto gamba. Gli adulti si mettevano a staccare bocconi, mentre i bambini approfittavano per ingozzarsi in fretta e presto si intasavano e diventavano paonazzi. Insomma, questa nostra operazione non andò bene. Quando poi una bella mattina le truppe del Terzo Reich, in assetto di rastrellamento, si presentarono agli sbocchi delle valli e cominciarono ordinatamente a visitare le case, poi a bruciarle per ricordo, ma non cercavano i formaggi, cercavano noi. I montanari per prudenza scacciarono di casa i formaggi. Bastava una spintarella, con un po' di rimpianto, spero. In quella parte d'Italia le valli hanno lunghi pendii erbosi, molto inclinati. Mi è stato detto che si vedevano i formaggi rotolare verso il fondovalle, saltando le masiere. A un certo punto pareva che da ogni casa venissero giù formaggi. Forse i tedeschi credettero a una nuova forma di resistenza popolare e il loro cuore di guerrieri vacillò per un attimo. Rastrellamento. La cosa, la parola stessa, erano nuove. La notte che ci fu annunciato per la prima volta l'arrivo di un rastrellamento tutto per noi, ci mettemmo a fare i sacchi nel buio tra una confusione molto interessante. Era come un formicaio. Tutti si giravano attorno reciprocamente. C'era un forte vento e pareva di essere su una nave che affonda. Dovevo spiegare la situazione agli inglesi e feci accendere una candela. Un partigiano teneva le mani attorno alla fiamma, gettandomi una sfera di luce sul viso. Ero montato su una cassetta. Gli inglesi fecero un'isola attorno a me. Si distinguevano le teste maremotate e ogni tanto uno spruzzo di luce portato dal vento sbatteva su una faccia. Erano attenti e incuriositi. Quando ebbe finito, dissero solo «All right». Passammo il giorno vagando tra i monti a nord del campo, su acrocoli a me sconosciuti, senza andare in alcun luogo particolare, in mezzo al vento. Per certi versi mi sentivo come un piccolo Mosè. C'era il deserto, il gregge riottoso e vagamente impaurito. La direzione generale era verso nord. Da una parte, a ovest, c'era il solco lungo e strano del canal del Mis. Dalle altre parti, chi lo sa che cosa c'era? Vedevamo a sud uno schieramento di cime oltre le quali io credo che ci fosse la pianura. Verso nord c'era uno scalino nudo e gli acrocori informi. A est un vespaio di monti anonimi, vuoti. Dal canale risalivano spacchi obliqui che incidevano il fianco degli acrocori. Su uno di questi spacchi era aggrappato un paese. È un paese vero, ma è anche un paese della mia immaginazione. Io non ne ho colpa. È cascato lì dentro e vi ha attecchito. Il suo stesso nome mi turba, come le cose viste in sogno che non sono veramente di questo mondo. Jena. C'era Jena bassa e Jena alta. Per me sono attributi della stessa sostanza. Un paese fortemente obliquo, quasi in piedi su un costone. Noi occupammo questo paese obliquo. Non avevo letto Kafka allora. Era puro Kafka. La gente parlava un dialetto come il nostro, dal più al meno, ma sfasato nelle cadenze. Anche tutto il resto pareva sfasato. Dove andavano le donzelle con le anfore? Avevano abitini stretti, rosa carico, zuppa stinto, che modellavano i corpi. Erano veramente donzelle, ragazze irreali, poetiche. Stavano arditamente in equilibrio, come rizzate nel paese obliquo per la forza stessa della gioventù. Si muovevano tra le case e la fontana, pareva che facessero una processione. Fu la più strana occupazione di un paese che si sia mai vista. Entrando, ci spargemmo lentamente tra le case. C'era il sole. Salutavamo coi cenni del capo. C'erano uomini anziani che spaccavano la legna davanti alla porta di casa, donne alle finestre coi bambini in braccio e queste ragazze con le anfore. Tutti erano solenni e remoti. Forse restammo a Jena bassa, perché ho impressione di aver sempre guardato all'insù in quei giorni. Pareva di essere a confronto con le forme delle cose, i muri, la fontana, gli imbusti delle ragazze, e poi un orlo di anfore, e sopra ancora le case pensili e il cielo. No, non era un paese, ma una plaga della mente, un aspetto del nostro smarrimento atteggiato in figure. Le figure dicevano: «Voi credete che la vita appartenga ai traffici, alle guerricciole? Cosa importa quello che fate? Solo le immagini sono, il resto fluttua, diviene». Saranno stupidaggini, ma a me pareva che la realtà si fosse tirata via il velo e le sue forme immobili ci fissassero. Tenemmo occupato il paese 2 o 3 giorni, col petto e il viso rivolti a quelle forme. Poi andammo via, e io a Jena non ci ho più rimesso piede. E così venne il momento di sloggiare dalla nostra malga. La cosa ce la organizzarono dalla pianura. A un certo punto eravamo tutti in un camion alla fine della notte e viaggiavamo con armi e bagagli, anzi prevalentemente senza, su per il canale del Mis lungo la strada nel fondovalle. Fu una cosa umiliante. Ero di dietro a comandare la ciurma ammucchiata nel cassone. Questa ciurma sconsigliata dormiva con le teste ciondoloni. Sentivo il motore del camion galoppare, tirato non da cavalli di potenza, ma da un equipaggio di vispiciuchini. Mi veniva a onde l'impressione di esserci stato un'altra volta. Vedevo sfilare dietro di noi le quinte alte e strette della valle, nella prima luce grigia del giorno. 4 tedeschi che ci fermassero potrebbero prenderci come pesciolini nel torrente, con le mani. La luce nel canale del Mis pareva acqua. In cima al canale ci abbandonarono in un luogo chiamato graziosamente California e qui cominciammo pian piano a disgregarci. C'è una valle che si innesta a T sullo spacco del canale. Noi eravamo sul ramo sinistro e occupavamo il versante di qua, che è bosco. Di fronte ci sono fiancate ripide, segnate da strade in costa. Dove finiscono i prati, sono schierate la Croda Grande e le pale di San Martino. Sparsi in quei boschi bassi del fondovalle, mandammo una piccola spedizione a esplorare le groppe alte alle nostre spalle. Stettero fuori alcuni giorni, tornarono affranti. C'erano 2 metri di neve lassù, si camminava affondati fino al petto. Bisognava aspettare forse 1 mese, e intanto eravamo lì, in trappola. Sulla costa di fronte passavano macchine tedesche. Alcune si fermavano, gli ufficiali scendevano sul ciglio e ci osservavano coi binocoli. Veniva da gridargli: «Imbecilli! Non vedete che non siamo pronti?» Pareva che ci fosse un diaframma tra noi e loro. L'idea di sparargli qualche fucilata, saranno stati a 1 chilometro di distanza all'insù, sembrava completamente assurda. Le pallottole sarebbero andate a scheggiarsi su una serranda di vetro infrangibile. Questi ufficiali che ci osservavano, curiosi ma distaccati, come studiando animali marini in un acquario, parevano marziani, invulnerabili. Mi sentivo uno straccione in mezzo agli straccioni, osservato da questi marziani. I miei compagni stavano fermi. Tutto a un tratto, Bandiera si tirò giù i calzoni e si mise in ginocchio voltando il sedere all'insù. Ad uno gli altri lo imitarono. Nessuno disse nulla. Io restai com'ero seduto per terra, come il pastore di un branco di culi, guardando i tedeschi che ci guardavano di lassù e si passavano il cannocchiale. Avevamo ancora un aggancio con la realtà, un luogo remoto e formidabile dove terminava un grande cordone ombelicale, l'ombelico del nostro mondo. Si chiamava il Pian Eterno. Lì doveva venire un lancio, cioè uno sbruffo di quei succhi guerreschi, armi, cartucce, di cui era piena la placenta del cielo. Io non ci andai mai al Pian Eterno. Per me è solo un nome, non posso nemmeno giurare che ci sia davvero. Forse d'estate sarà un luogo dove passeggiano le vacche e si raccolgono le margherite. Quell'aprile, invece, era montagna impervia. Il suo stesso nome suggeriva contatti innaturali. I miei compagni ci andarono più volte mentre eravamo in California e, per quel che ricordo dei loro racconti, ci andavano anche i tedeschi. I miei compagni ogni tanto si gettavano nei fossi e ogni tanto ne venivano fuori. Ora mollavano le armi nei fossi, ora tornavano a riprenderle. Pareva un teatro. In fondo, eravamo praticamente frammischiati coi tedeschi, anche in California. Si aveva sempre l'impressione, arrivando in un posto, di divise che sparivano tra gli alberi. Il lancio non venne mai. Venne invece la notizia che ce n'era stato uno o più di uno dalle nostre parti, sull'altopiano di Asiago, o come diciamo noi, l'altipiano. «Bisogna andare là», disse Lelio. Un giorno arrivò in California un reparto di comunisti. Erano meravigliosi, laceri, sbracati, sbrigativi, mobili, franchi. Questi qui, pensavo, sono incarnazioni concrete delle idee che noi cerchiamo di contemplare sbattendo gli occhi. Eravamo tutti impregnati di questi concetti allora. Dicevamo che le idee si calano nelle cose. Saranno stati una quarantina. Arrivarono buona parte in fila, il resto alla spicciolata. Avevano armi, non tante ma buone. Uno portava in groppa una mitragliatrice pesante e altri lo seguivano con le cassette. Avevano i fazzoletti rossi, le scarpe rotte, i visi lieti e feroci. Ce n'era di giovani e di vecchi, di robusti e di scanchenici, ma insieme facevano un ente palesemente vitale, una banda, in cui al primo sguardo si riconosceva calata l'idea della banda. Si accamparono in un baleno, un attimo prima del buio. Non era un accampamento formale. In 448 avevano tirato su qualche tenda, occupato un paio di stalle, piantate le mitragliatrici al bivio sopra il paese, provvisto un po' di viveri e disposto un servizio di guardia. Tutto era molto alla buona, ma funzionava. Venivano da tutt'altra zona. In cammino avevano fatto fuori una camionetta tedesca. Erano diretti per l'indomani verso Oriente e contavano di farsi qualche altro tedesco per strada. Poi sarebbero tornati indietro, o forse andati avanti, o forse ancora scesi verso la pianura o risaliti verso le Alpi Alte. Si muovevano, provvedevano ai propri bisogni improvvisando, improvvisavano tutto. Non avevano nessun piano prestabilito e facevano la guerra un giorno qua e un giorno là. Eravamo annichiliti di ammirazione. Si sentiva di colpo, al solo vederli, che la guerra partigiana si fa così. Bisognava desumere questi schemi culturali là dove si trovano, pensavo. Questi qui li avranno desunti dagli slavi. Noi dovremmo desumerli da loro. Ma come fare? Con chi? Naturalmente il loro materiale umano era più adatto del nostro. C'erano alcune facce da galera tra loro. Riconoscevo l'impianto di faccia dei lazzaroni del mio paese, gente già abituata fin dal tempo di pace al coltello, agli spostamenti notturni, anche allo scasso e all'effrazione. Del resto c'erano anche facce di popolani d'ordinaria amministrazione, gente normalmente pacifica e posata. Si vedeva che erano tutti come sulla cresta di un'onda impersonale di energia. C'era Antonio con noi. Era venuto a fare una specie di sopralluogo. Volevo dirgli: «Tony, i partigiani del popolo sono loro». Ma non osavo. Andammo con Antonio, in tre o quattro, a conoscere il comandante. Due armati andarono a riferire. Dopo un po' si vide venire avanti per il sentiero, tra sgherri mitrati, un uomo piuttosto giovane, robusto, disinvolto. Aveva scritto sul viso «Comandante». Aveva calzoni da ufficiale, il cinturone di cuoio, il fazzoletto rosso. Era ben pettinato, riposato, sportivo, cordiale. Antonio era vestito alla buona, con la sua aria dimessa e riservata. Pareva un escursionista. Il comandante avanzò sorridendo a due metri, si fermò col pugno sinistro in aria e disse allegramente: «Morte al fascismo!» Vibrava di salute, fierezza, energia. Tony, un po' imbarazzato, disse: «Piacere, Giuriolo», Egli diede la mano in quel suo curioso modo con le dita accartocciate, uno meglio dell'altro. Provavo fitte di ammirazione contraddittorie. Seduti sopra un dosso elevato dalla nostra parte della valle, io, Ben, Lelio e Nello, guardando le macerie che fumavano lì sotto, ragionavamo dell'etica, della guerra, dei ribelli. Passati questi comunisti, erano restate queste macerie. Coinvolgere la povera gente, diceva uno, è un po' troppo facile. Ciascuno fa il suo gioco, diceva l'altro. Chi fa il ribelle, chi fa il tedesco e brucia le case alla gente. Cominciavamo a conoscere questa gente. Conoscevamo le loro povere case, il cibo fatto di polenta e un tegame di radicchio in mezzo alla tavola da cui si attingeva collettivamente. Era uno strazio vederle bruciare queste case. Lelio disse: andiamo sulle montagne alte, là non c'è gente. Il nostro altipiano è così, montagna alta. I popolani parlottavano tra loro. Da giorni si sentiva che covavano qualcosa. Finalmente ce la dissero. Volevano andare a rubare il filo di rame ai depositi della centrale. Non volevano danneggiarla, la centrale, soltanto rubare il filo di rame. Ma perché? Dicevamo noi. Credi che costi poco al chilo il rame? Dicevano loro. Io non credevo che costasse poco, anzi, fin da quando rubavo oggetti di rame in casa per tentare di venderli a Checco Mistro, ho sempre avuto un concetto molto alto, probabilmente esagerato, del prezzo del rame. Non ero sdegnato per questa proposta, avvilito piuttosto, ma Bene fu intransigente. Ma allora questa diventa la guerra del rame? Disse. E i formaggi? Disse il sergente introverso. Spiegammo concitatamente la differenza tra un furto patriottico, nutriente, e un furto. Sotto sotto però ero incerto. Diceva Mazzini, l'oro, l'armi e il cavallo son preda vostra. Questo vale anche per il rame. Del resto, non gli avevano fatto proprio la raccolta del rame alle famiglie di questi giovanotti. Era un gran male che se ne riprendessero un poco. Se è questo il tipo di guerra che intendiamo fare, disse Bene, fuori mi chiamo. Ma cosa c'è di male? Diceva il sergente estroverso. Dobbiamo provare a fare la guerra al nazismo, non al rame, disse Bene. E questa fu la secessione. La perfezionammo con una discussione accorata il giorno di Pasqua del 1944. Quel giorno dissi la prima bestemmia della mia vita. Eravamo una decina in una capannuccia in mezzo al bosco. Avevamo cucinato roba buona, carne forse. Sedevamo in un cerchio attorno al fuoco, discutendo accoratamente, ascoltati con attenzione impassibile dagli inglesi. Nel primo pomeriggio, nel bel mezzo di un intervento, mi sentii dire una bestemmia che finiva in an. Il primo effetto fu di leggero disorientamento, poi sopraggiunse un'ondata di contentezza. Al mio paese gli uomini cattolici bestemmiavano spesso, gli altri sempre. Anche i ragazzi di Belluno bestemmiavano abitualmente, e ora bestemmiavo anch'io. La prima in an mi era venuta spontaneamente. Continuando la discussione cominciarono a venirne giù molte altre, sia tronche che piane, semplici e composte, tutte al loro luogo, corrette, naturali. Così ci separammo coi ragazzi di Belluno, cercando di ricambiare le loro affettuose bestemmie di saluto. Erano arrivate armi dalle nostre parti e noi andammo letteralmente alle armi, lasciando loro alla loro sorte, che poi fu ganci, corde e cavalli. Dopo la secessione vagabondammo per qualche giorno in attesa della partenza. Eravamo noi quattro vicentini e due inglesi. Si faceva il piccolo cabotaggio di baita in baita girando attorno ai tedeschi e ai paesi. I luoghi si chiamavano Rivamonte, Gosaldo, Forcella Aurine. Si entrava nei paesi a domandare farina o pane secco apertamente in veste di ribelli, malissimo armati, ma non disarmati, fucilabili a vista. La gente era amica, spaventata. A Rivamonte ci arrivò la notizia che due partigiani erano stati ammazzati sotto Agordo. Niente ganci, una sventola di mitraglia dal tetto del camion e un caporale con due uomini che va a compiere gli ultimi riti. Poi il camion riparte. Eravamo in piazza Rivamonte. La gente rientrava nelle case guardando noi con gli occhi spauriti. Nello aveva 10 lire, se le era portate ancora da casa, e le teneva per portafortuna. «Andiamo a fargli dire una messa», disse. «Non c'è nessuno che l'ascolta, la messa. Però è come parlare ad alta voce quando si è soli. Serve». Andammo dal prete e gli facemmo dire una messa e ce l'ascoltammo noi. Poi ripartimmo per andare in altipiano, io e Nello in treno con le carte false e gli altri a piedi. Ci demmo un appuntamento in altipiano calcolando i giorni di marcia. Io e Nello ci ravviammo i vestiti e ci pettinammo per parere giovanotti qualsiasi e scendemmo ad Agordo. Avevo una curiosa pelle d'oca. E andammo alla stazione e col denaro del comitato comprammo 2 biglietti. E poi, montati sul treno, partimmo come civili in viaggio. Sotto Agordo il treno andava giù, un po' in curva su una scarpata alta. Era il posto dove erano stati uccisi i 2 partigiani. Erano ancora lì, sul pendio di fronte, a 30 metri da noi, distesi a faccia in giù, coi piedi verso il basso, senza scarpe.